Buongiorno.
Mamma mia, questo microfono fa moltissimo. Buongiorno a tutti. Siete moltissimi, siamo molto contenti. Intanto facciamo subito un applauso a Nadia Terranova per salutarla. Allora, io sono Alba Donati, sono il presidente del gabinetto Viessier. E insieme a Gloria Manghetti ho elaborato questo progetto che si chiama Scrittori di oggi, raccontano scrittori di ieri. Li raccontano anche facendo un passaggio dal nostro archivio storico che ha i manoscritti di moltissimi scrittori. Quindi diciamo con qualche novità. Parlano dell'autore con qualche novità. Oggi è Pavese, siete qui immagino per questa coppia Terranova-Pavese. Penso che molti di voi avranno letto quasi tutto di Pavese, spero almeno un libro per i ragazzi. Adesso faccio anche l'appello stamattina. Allora, vediamo chi c'è. Allora, liceo linguistico. Peano, c'è, fantastico. Avete letto un libro di Pavese? Poi il liceo scientifico Rodolico? Anche voi avete letto? Qualcuno ha detto sì, qualcuno ha detto Va bene. Poi la quarta D, LL, sempre dell'Istituto Peano. Siete voi. Letto Pavese? Liceo scientifico Agnoletti? Letto? Bene. Scuola militare 2? Eccoli. Voi non ve lo chiedo nemmeno, avrete letto tutto di Pavese, immagino. Mentre il liceo classico Michelangelo non c'è, vero? Che doveva venire? No. Benissimo, allora io vi lascio nelle mani di una scrittrice di cui in questo momento tra l'altro si parla moltissimo perché Nadia ha una storia particolare perché ha una formazione filosofica, storico-filosofica, si è occupata moltissimo si occupa anche per la Repubblica di letteratura per l'infanzia, ha scritto due romanzi l'ultimo è Ve lo faccio vedere perché davvero ve lo consiglio, si chiama Dio Fantasmi, è un libro che parla di un ritorno, vive a Roma ma è di Messina e questo libro tra l'altro è stato consigliato dalla, come si chiama, giuria dei lettori? No, no, sì, anche la lettura, eri tra i primi 10?
Sì.
Sì, tra i primi 10 libri preferiti della classifica della lettura e poi è stato consigliato proposto al premio Strega dal, come si
Da
chiamano?
Pierluigi Battista, da un amico della domenica.
Sì, un amico, sì, da Pierluigi Battista, ok. Quindi, a parte questi diciamo, pedigree che servono, è veramente un libro molto bello che sta in una linea, secondo me, che va da Vittorini, non so, no, ho
Grazie. Eh
sbagliato.
no, io non posso giudicarlo, ascolto ammirata.
E tra l'altro un'autrice che tutti noi adoriamo, Annie Ernaux, ha scritto delle cose meravigliose sempre su questo libro. Questo me lo riprendo, questo anche, e vi lascio a Nadia Terranova. Grazie mille.
Allora, io ringrazio Alba Donati per questa bellissima presentazione. Sono molto felice di vedervi così numerosi, a dispetto del fatto che questo narratore di cui avete letto La spiaggia? Ok, avete letto La luna e falò? Ok, benissimo. Questo narratore di cui poi molti di voi hanno letto La luna e falò, qualcuno di voi ha letto La spiaggia. qualcuno forse ha letto altro, non sia considerato molto di moda. E invece ecco qua i numeri a smentire che Cesare Pavese è un narratore così dimenticato, considerato il narratore delle colline di un'altra epoca, invece può interessarci, magari proviamo insieme a scoprire perché. Allora, chi ha letto La Luna e Falò, per il momento faccia finta che di non averlo letto, perché il Cesare Pavese di cui io vorrei parlare oggi soprattutto è un Cesare Pavese che parla del mare. Allora, prima di tutto lui è nato nelle Langhe, è nato in questo territorio che poi ha inventato letterariamente. Voi sapete che ogni scrittore ha in sorte di nascere in un posto che non sceglie, ovviamente, perché nessuno di noi sceglie dove nascere. E poi ha però la possibilità, attraverso la sua scrittura, di inventarlo quel posto. Un esempio che mi piace molto fare è quello di Giorgio Bassani con Ferrara. Ferrara è una città di provincia con un'esistenza letteraria costellata da grandi nomi, da Ariosto, pensiamo per esempio, ma che non era stata nella sua contemporaneità mai raccontata. Nel Novecento è stata inventata da questo scrittore Giorgio Bassani, che attraverso il giardino dei Finzi Contini, Dietro la Porta, Gli Occhiali d'Oro, Cinque Storie Ferraresi, eccetera, attraverso una serie di romanzi, di racconti che ne raccontavano l'anima provinciale, inquieta, tetra anche un po', l'ha restituita alla realtà letteraria e quindi alla realtà tout court, cioè l'ha letteralmente inventata. E così noi oggi, quando andiamo a visitare Ferrara, insieme a tutto il resto, all'arte, alla letteratura precedente, non possiamo non andare sulle tracce di quello che Giorgio Bassani ha fatto. Gli esempi sono molti, molti altri: Dino Buzzati per Milano, Vincenzo Consolo, Leonardo Sciascia per la Sicilia, o anche Andrea Camilleri. Cioè ogni scrittore restituisce al pubblico sotto una luce diversa il posto in cui vive. E così Pavese ha inventato le Langhe. Le Langhe è un territorio conosciuto, esisteva, è sempre esistito, oggi è conosciuto anche per il cibo, per il vino, per tanti motivi, però da un punto di vista letterario quelle colline, quella sprezza, quel modo di vivere è stato inventato per la prima volta da Cesare Pavese. Ma il libro da cui voglio oggi io partire invece è quello nel quale Cesare Pavese, lo scrittore collinare, scende da questo altrove, da lui inventato, e si addentra in un territorio apparentemente sconosciuto. Questo perché tutte le volte che io mi sono ritrovata a dover raccontare come mai una scrittrice siciliana cresciuta in prossimità del mare, che racconta anche un territorio marino, è rimasta così affascinata, così innamorata di questo scrittore geograficamente agli antipodi, io ho sempre tirato fuori La spiaggia, che è stato anche il romanzo che mi ha riavvicinato, dopo aver letto Pavese alla vostra età per obblighi scolastici, averlo apprezzato ma non sufficientemente capito, non sufficientemente amato, a un certo punto, tramite la lettura di un altro libro di cui poi oggi ancora qui parliamo, cioè questo, che non è un libro di Pavese, è un libro di Ernesto Ferrero che si chiama I migliori anni della nostra vita, ed è un libro in cui Ernesto Ferrero racconta gli anni in cui ha lavorato dentro la casa editrice Einaudi e racconta anche, fa anche un ritratto di Pavese. Ma andiamo con ordine, perché Pavese e l'Einaudi è un discorso molto importante che dobbiamo affrontare, ma dopo. Partiamo dal mare, abbiamo detto questo e partiamo dal mare. Allora, pagina 51-52 della spiaggia, di questo breve racconto. Racconto breve, cioè racconto lungo o romanzo breve, secondo voi? Che differenza c'è? C'è qualcuno che si arrischia a dare una risposta? No, così. Ok, però cominciate a riscaldarvi, ora magari è ancora presto, però mi piacerebbe che tra un po' il nostro diventasse anche un dialogo, non soltanto qualcosa di frontale. Io definirei La spiaggia un romanzo breve. È sempre molto critica la definizione, no? Un racconto lungo o un romanzo breve? Che differenza c'è? A parte la lunghezza che quasi si sovrappone, coincide. In realtà un racconto lungo ha anche il respiro di un racconto, il che vuol dire meno personaggi di solito, non sono regole assolute naturalmente, una trama meno consistente, meno punti di vista, un evento centrale è, diciamo, un punto di vista molto marcato, seguito, perseguito per tutto il racconto. Il racconto può essere anche di una pagina, il racconto breve in teoria può essere anche di mezza pagina persino, normalmente di una decina di pagine, a volte molto lungo da costituire una pubblicazione a sé stante, ma la complessità soprattutto del plot dà un respiro diverso a certi racconti, e quindi La spiaggia è a mio avviso ascrivibile alla categoria dei romanzi brevi. Succede, l'avete letto, che questo gruppo di persone, di amici che si rincontrano, passino delle giornate insieme in questo lido che non è molto ben connotato. Noi non abbiamo grandi descrizioni del mare, in parte perché Pavese non era un animale marino. C'è una fotografia che lo ritrae su una barca, su un fiume, sta remando, ha una bandana in testa, sembra un pirata. Non so se avete presente la fisicità, il viso di Cesare Pavese, sì? Chi ha in mente il viso di Pavese? No, molto male. Dovete usare Google di più, dovete andare su Google e cercare, non adesso, ma dovete cercare delle foto di Pavese. Così io ve lo descrivo, perché raccontarlo è più bello adesso che vederlo, però in questo articolo che è uscito oggi nel foglio che ho scritto io, che contiene una parte delle cose che oggi ci diremo, c'è Cesare Pavese il giorno in cui ha vinto lo Strega, pochi mesi prima di ammazzarsi, quindi nel 50, con La bella estate. E qui è con Maria Bellonci, che era la presidentessa del premio. E vedete com'era, un uomo magro, lino, con gli occhiali, un aspetto un po' freak, molto anomalo, e aveva questo aspetto proprio schivo, strano, come se abitasse la realtà, come se fosse un incubo, perennemente a disagio. E questo è molto importante per raccontare Cesare Pavese, perché noi oggi parliamo della sua letteratura, ma parliamo soprattutto del suo entrare e uscire dalla letteratura. Cioè, mi interesserebbe molto farvi capire chi era, com'era e che seduzione può esercitare su di voi, che siete adolescenti, giovanissimi, un poeta, scrittore, editor e intellettuale così tormentato, con un'inquietudine così simile a quella che avete voi a questa età e che avrete nei prossimi anni, nei prossimi anni più vicini. Allora, Cesare Pavese in questa foto che vi descrivo, perché essendo una scrittrice ritengo che le parole siano più forti delle immagini, indossa una bandana, ha gli occhiali da vista, uno sguardo un po' come contratto per lo sforzo, sta remando, è in costume da bagno ed è in una posa quindi già buffa per uno scrittore che noi immaginiamo sempre super coperto, al lavoro sui libri, e ha l'aspetto di chi sta dicendo: devo attraversarla l'estate, la fatica di scoprirmi, la fatica di mostrare il corpo, di guardare quello degli altri, ma in realtà il mio posto non è qui. Eppure tanti suoi libri, no, sono ambientati durante l'estate, questo, La bella estate, cioè tanta sua letteratura è ambientata nel luogo in cui lui si sentiva più a disagio, cioè dove si doveva mostrare, dove il suo corpo, dentro cui lui viveva con una forma di disagio, doveva essere mostrato, non perché fosse deforme, non perché fosse brutto, bello, ma perché il suo rapporto anche con le donne era molto tormentato, e il suo rapporto con la vita era tormentato, lui aveva sempre uno sguardo laterale rispetto a tutto quello che faceva. E allora qui, nell'alter ego che ha scelto per La spiaggia, la persona che vive meglio il nuotare è una donna, è Clelia, questa protagonista che è sposata con Doro, amico del Leonardo, dentro cui possiamo ravvedere un certo vago, immaginiamo, autobiografismo. Pavese assume questo punto di vista dell'amico che va su questa spiaggia e osserva gli altri, osserva soprattutto questo matrimonio apparentemente in crisi, comunque arenato, tra Clelia e Doro. Clelia è un personaggio affascinante, enigmatico, sfuggente. Pavese sapeva raccontare le donne, le sapeva raccontare dal suo punto di vista, certamente, dal punto di vista di un uomo che per tutta la vita le aveva osservate, lambite, corteggiate. Forse non ne aveva mai veramente afferrato il segreto, ma stava loro intorno tantissimo, e quindi il fascino che lui sente di Clelia è lo stesso fascino che riesce poi a restituire sulla pagina. E lui dice: fin dal primo giorno avevo accennato per cortesia a scendere in acqua con lei, ma Clelia mi si era fermata guardandomi con un sorriso ambiguo. No, no, aveva detto. Io, sorpreso, l'avevo guardata. No, no, vado in acqua da sola. Non c'era stato verso. Mi aveva spiegato che lei tutto faceva in pubblico, ma col mare se la vedeva da sola. Ma è strano. È strano, ma è così. Nuotava bene e non era per imbarazzo, era una sua decisione. La compagnia del mare mi basta. Non voglio nessuno. Nella vita non ho niente di mio, mi lasci almeno il mare. Si allontanò nuotando senza muovere l'acqua e al suo ritorno l'aspettavo sulla sabbia. Tornai sul discorso e Clelia, alle mie proteste, aveva risposto con un mezzo sorriso. «Neanche con d'oro?» chiesi. «Neanche con d'oro». Questa donna, che di suo ha soltanto l'acqua, che nell'acqua soltanto si sente a suo agio, talmente a suo agio che pur nuotando benissimo non vuole essere vista da nessuno, quindi è agli antipodi del Cesare Pavese uomo e letterato. È una donna che sa stare nella vita, che sa stare nelle cose, che sa stare nel mare, che è l'esotismo per Pavese, è tuttavia una donna che in questo stare bene cerca la solitudine assoluta. E solitudine è una parola chiave nella vita di Pavese, una parola chiave in tutto quello che scrive, nei suoi personaggi, nei suoi appunti. Uno dei suoi libri più famosi è quello che vi invito massimamente a leggere, a tenere sul comodino, a leggere o come un romanzo, a saccheggiare, Il mestiere di vivere. Sono i diari che lui tenne dal 35 al 50, l'anno in cui, dopo aver vinto il premio Strega, quindi dopo aver vinto il riconoscimento più ambito, almeno in Italia, per chi si occupa di letteratura, due mesi dopo si tolse la vita all'Hotel Roma, a Torino, in una notte in cui poi scrisse un messaggio di cui poi ci occupiamo. Il mestiere di vivere, così è stato chiamato naturalmente, lui non ha mai pensato di scrivere un libro che si intitolasse Il mestiere di vivere. Lui annotava, ma annotava tutto quello che gli capitava con la sicurezza che quello che scriveva sarebbe stato letto. Come sapete, questi incontri prendono spunto da quello che noi scrittori troviamo nell'archivio del gabinetto VSE che riguarda lo scrittore di cui intendiamo occuparci. Nel nostro archivio qui di Pavese abbiamo una lettera manoscritta, abbiamo la raccolta delle lettere. Io sono stata contenta di questa casualità, io ho scelto Pavese, poi sono andata a vedere che cosa c'era di Pavese, sapevo che c'era qualcosa e il fatto che ci fossero delle lettere mi è sembrato giusto e bello, perché quello che noi di Pavese tantissimo abbiamo è quello che lui ha scritto in privato ad altri, appunto gli epistolari, scritti sempre cercando una complicità con gli altri scrittori, con le donne, con le persone della casa editrice, oppure i diari, scritti invece con questa rabbia violenta, poi ne leggiamo qualcuno, in cui lui scrive proprio così, con amore o con odio, ma sempre con violenza. Ecco, quello che scriveva per sé, o per i suoi amici, o per i suoi colleghi, o per le donne che amava, in Pavese ha la stessa valenza di quello che lui scriveva per il pubblico, quindi dei suoi libri, delle sue poesie, dei suoi racconti, dei suoi romanzi. Non è per tutti gli scrittori così, ci sono scrittori che non prendono appunti o scrittori i cui diari sono magari anche interessanti da un punto di vista emotivo, empatico, ma non hanno un valore letterario. Invece in Pavese questo valore letterario esiste ed è molto forte. Torniamo un attimo al mare, vedete che i discorsi da fare su questo scrittore sono già tantissimi. Io vorrei che voi oggi, perciò tralascerei un momento quello che fate, farete a scuola sicuramente la Luna e Falò, la Resistenza e tutto quello che riguarda quell'aspetto di Pavese, perché è quello più noto. Io andrei più sul Pavese uomo, ragazzo, e cantore di un'eterna adolescenza, di un'eterna giovinezza, ma dolorosa, non di una giovinezza festosa, di una giovinezza dove la festa è sempre qualcosa che contiene una promessa spezzata, una promessa che non avviene mai. Torniamo al mare, quindi, dicevo. Sulla spiaggia, qualcuno di voi ha qualche domanda, qualche osservazione? Cosa vi è venuto in mente a quei pochi di voi, ma ci sono che l'hanno letta? Se volete, coraggio, se no vi dico ancora qualcosa. Però se qualcuno vuole giocare a dare un altro stimolo collettivo, sono contenta. Va bene, però so che ci sono, so che serpeggiano, li aspetto ancora tra un pochino. Nella spiaggia il mare non è un vero protagonista, è uno sfondo. Che differenza c'è tra quando il mare è protagonista e quando il mare è sfondo? Non si prende mai tutta la scena ce l'hanno sempre i personaggi, eppure è uno sfondo necessario, perché come vi dicevo, come in quella foto, come in uno specchio di quella foto, costringe i personaggi a una nudità e li costringe a confessioni improvvise, e li costringe a mostrarsi anche per come sono, per come veramente sono, dietro quello che si dicono. Se ci fate caso, i dialoghi della spiaggia non sono mai dei dialoghi protagonisti di scene madri, non c'è mai una rivelazione enorme in quello che viene detto, c'è sempre qualcosa di sottaciuto, di sotterraneo che invece scorre. C'è un altro pezzo che volevo leggervi, sempre dello stesso libro, in cui invece è il narratore a dirci qualcosa di sé, ed è un po' più avanti rispetto a quello che abbiamo letto finora. La notte, quando rientravo, mi mettevo alla finestra a fumare. Uno si illude di favorire in questo modo la meditazione, ma la verità è che fumando disperde i pensieri, come nebbia, e tutt'al più fantastica, cosa molto diversa dal pensare. Le trovate, le scoperte, vengono invece inaspettate, a tavola, nuotando in mare, discorrendo di tutt'altro. Doro sapeva della mia abitudine di incantarmi per un attimo nel vivo di una conversazione, per inseguire con gli occhi ogni idea imprevista. Faceva anche lui lo stesso, e in tempi passati avevamo molto camminato insieme, ciascuno rimuginando in silenzio. Ma ora i suoi silenzi, come i miei, mi parevano distratti, estraniati, insomma insoliti. Da non molti giorni ero al mare e mi pareva un secolo. Pure non era accaduto nulla, ma la notte, rientrando, avevo il senso che tutta la giornata trascorsa, la banale giornata di spiaggia, attendesse da me chissà quale sforzo di chiarezza perché mi ci potessi raccapezzare. In queste poche righe c'è anche qualcosa di segreto che ci dà il mare, c'è quella sensazione di eternità. Voi sapete, se andate in vacanza al mare, come le giornate al mare siano lunghissime. Al termine di una giornata in spiaggia ci si senta estenuati, stanchi, provati. E si ha un'impressione di ciclicità nelle giornate che si ripetono, no? Ci muoviamo dentro le giornate al mare come se appunto ogni giorno dovessimo avere una rivelazione, e invece ci trasciniamo un giorno dopo l'altro e poi in un attimo è già finita, l'estate è già finita. Ecco, Pavese è sempre lì, sulla soglia di questa estate già finita. E per raccontarvi bene Pavese, chiaramente potrei usare le sue di parole. Pavese era una persona che amava molto raccontarsi. Ma il giudizio che uno scrittore può dare su di sé, soprattutto sul suo lavoro, non è mai un giudizio interessante perché è vero. Se Pavese dice di sé qualcosa sul suo romanzo, a noi non interessa che sia vero o falso. Sapete cosa diceva della spiaggia? Qualcuno di voi, se ha letto l'introduzione, l'ha letto. Lo chiamava il mio romanzetto non proletario, non americano e brutale, e aggiungeva che pochi per fortuna hanno letto, quindi considerava che questo fosse un romanzo minore. Lo è certamente nel numero di pagine, non lo è nel posto che si può dare all'intera letteratura di uno scrittore. E comunque è interessante che Pavese, che era ossessivo perché soffriva di una depressione latente che lo portava a controllare ossessivamente tutto quello che faceva, sia talmente tanto attento a se stesso, a quello che pubblica, da volere anche influenzare quello che vuole che si dicano dei suoi libri. Per esempio, in Dialoghi con Leucò, che è un altro libro ancora diverso, anche questo non collinare, anche questo non proletario e questa volta non brutale, ma è un libro mitico, mitologico, è un libro che racconta attraverso, in forma di dialoghi, certi libri dell'antica Grecia, certi miti dell'antica Grecia. Lui volle che si così, che si presentasse questo libro così. Cesare Pavese, che molti si ostinano a considerare un testardo narratore realista, specializzato in campagne e periferie americano-piemontesi, apro una parentesi, l'America era una sua grandissima passione letteraria, lui traduceva, tradusse Moby Dick, impiegava tantissimo tempo a tradurre, a leggere, a consigliare per la casa editrice Einaudi per cui lavorava, testi che venivano dall'America. Quindi dicevo, Pavese si scopre in questi dialoghi un nuovo aspetto del suo temperamento. Non c'è scrittore autentico il quale non abbia i suoi quarti di luna, il suo capriccio, la musa nascosta che a un tratto lo inducono a farsi eremita. Pavese si è ricordato di quando era a scuola e di quel che leggeva. Si è ricordato dei libri che legge ogni giorno, degli unici libri che legge. Ha smesso per un momento di credere che il suo totem è tabù, i suoi selvaggi, gli spiriti della vegetazione, l'assassinio rituale, la sfera mitica, il culto dei morti, fossero inutili bizzarrie. E ha voluto cercare in essi il segreto di qualcosa che tutti ricordano. Tutti ammirano un po' straccamente e ci sbadigliano un sorriso. E ne sono nati questi dialoghi. Quindi Pavese scrive per se stesso la quarta di copertina, cioè questa, della casa editrice Einaudi per cui lavora. Vi dico un dettaglio, io sono autrice Einaudi, non dovrei parlare male delle Einaudi, però Einaudi mette oggi nella quarta di copertina queste parole su Pavese. È un redattore distratto, evidentemente molto meno zelante di quanto fosse Pavese, virgoletta, Pavese si è ricordato di quando era quello che vi ho letto, e mette sotto Sergio Givone, che è l'autore della prefazione, come se queste parole venissero dalla prefazione di Sergio Givone e non da quest'altra che Pavese scrisse per sé. Povero Pavese, sarebbe annichilito. Giulio Einaudi per anni lo dava il suo, non soltanto il suo talento, ma il suo rigore, la sua esattezza, e questa distrazione di un redattore non credo che potrebbe essere perdonata, però succede quando si lavora ai libri degli altri e quando si lavora alla presentazione dei libri degli altri di incappare in delle sviste. E così ci portiamo anche dentro questo grande contenitore che è Cesare Pavese e Giulio Einaudi. Cesare Pavese e la casa editrice Einaudi. C'è stato un tempo molto lungo e molto importante in cui questa casa editrice, che è oggi appunto una delle più importanti d'Italia, dopo essere stata fondata da Leone Ginzburg e da Giulio Einaudi, è stata per tanti anni, per tanti decenni, un vero e proprio laboratorio culturale, dentro cui sono nati e cresciuti come, non soltanto come scrittori, ma anche come consulenti, che vuol dire come persone che discutevano attivamente di quello che doveva essere pubblicato in Italia, che sceglievano, che criticavano, che traducevano alcuni tra i più grandi scrittori del Novecento, quindi Natalia Ginzburg, Cesare Pavese, Primo Levi, Italo Calvino e così via. Tutti scrittori che lavoravano anche all'interno della casa editrice. Vittorini, Elio Vittorini. In particolare Pavese e Vittorini ebbero quasi contemporaneamente un ruolo molto importante all'interno della casa editrice. Casa editrice che voi sapete, se non lo sapete ce lo diciamo adesso, ha sede principalmente a Torino. Oggi c'è anche una costola romana, la collana Stile Libero, dentro cui per esempio sono pubblicata io, però storicamente la casa editrice Einaudi ha sede in via Biancamano, una sede storica appunto a Torino. Vittorini e Pavese erano il giorno e la notte. Elio Vittorini, di cui forse voi avete letto o leggerete, ve lo consiglio tantissimo, altro scrittore molto adatto alla vostra età, Conversazione in Sicilia e tutto il resto, ma soprattutto Conversazione in Sicilia, erano il giorno e la notte. Erano due scrittori completamente diversi. Immaginate questo siciliano, Elio Vittorini, con degli baffoni, un sorriso perennemente fiducioso, uno sguardo sempre ottimista, e invece l'arcigno accigliato Pavese nell'ombra, quindi il giorno e la notte. Lavoravano insieme su molti progetti, ovviamente si criticavano sotterraneamente, come avviene sempre agli scrittori, ma erano sempre dentro questo grande contenitore editoriale, fino a quando tra l'ottimismo di Vittorini e questo cieco, cupo pessimismo di Pavese accadde appunto il 27 agosto del 50 questo evento tragico, irreparabile, che fu il suicidio di Pavese. Ernesto Ferrero, anche lui intellettuale, uno scrittore che arriva all'Einaudi molti anni dopo, più giovane di questa generazione, infatti ancora vivente, racconta un po' come andavano le cose. Vi leggo qualcosa. Cesare Pavese era morto da più di 10 anni, eppure la sua presenza era ancora incombente. La casa editrice l'aveva impostata lui, negli anni della guerra, quando l'editore era riparato in Svizzera e gli altri collaboratori e amici dispersi o uccisi. Aveva disegnato le collane, le procedure di lavoro, le schede che accompagnavano i libri e che erano un po' le loro cartelle cliniche, in cui venivano raccolte tutte le notizie utili, chi lo aveva proposto, cosa ne avevano detto gli altri e cosa se n'era deciso, i termini contrattuali, la traduzione, le tappe della lavorazione e così via. aveva prescritto le norme tipografiche e redazionali cui attenersi, perché affinché volevano l'accento acuto, te, caffè, lacchè, quello grave, aveva dettato la mentalità e lo stile ruvido, scontroso, avaro di parole. Sentite la precisione degli aggettivi: ruvido, scontroso, avaro di parole. Questa definizione, che va bene per l'umanità di Pavese, va bene anche per la sua letteratura, che poi è strano, no, dire di uno scrittore che è avido di parole, perché in realtà uno scrittore produce parole e ne vive delle parole che produce. Avido di parole, noi possiamo immaginarlo qui e intenderlo nel Pavese scrittore come una profonda consapevolezza nell'atto di scegliere. In tutto quello che leggiamo, che leggeremo di Pavese, c'è una consapevolezza estrema delle parole, che è un'avidità soltanto apparente, è in realtà uno snellire il superfluo, un togliere l'ornamento e andare dritto al pensiero, al dialogo, al concetto di chi sta parlando e di tutti gli altri. E questo è un grande insegnamento per me personalmente, per la scrittrice Nadia Terranova. Questo è uno dei più grandi insegnamenti di Pavese, il riuscire a raccontare quella cosa, ed esattamente quella, non scegliendo la parola più bella, ma scegliendo la parola più esatta, la parola più giusta. Io vi invito a leggerlo così, perché magari supererete anche quell'ostacolo che è dato da un linguaggio che può sembrarvi desueto. In realtà voi dovreste sempre leggere i classici come se fossero contemporanei, e poi magari i contemporanei come se fossero classici. Questo lo dico anche in maniera un po' parziale, però pensateci, perché se voi leggete i classici anche più lontani per linguaggio, per epoca, da questo periodo storico, dalla vostra lingua, dalla vostra apparenza di vita, in realtà riuscite a trovare un nucleo che è uguale in tutte le epoche, che poi è lo stesso nucleo mitico che Pavese e ci ripropone nei dialoghi con Leucò. Ancora vi volevo leggere. Pavese non ce l'aveva con l'editore, ce l'aveva con se stesso, con la vita. Di Pavese l'editore non voleva parlare. Pubblicava gli inediti, ristampava i libri, varava l'opera omnia in formato tascabile, lodava le sue virtù di editore e redattore, ma non ne parlava. Anni dopo arrivò una ragazza di Pavia, allieva di Dante Isella, che stava facendo una tesi filologica su certi racconti di Pavese. Veniva regolarmente in via Biancamano a consultare i manoscritti, conservati nel mio ufficio in una grossa scatola di zinco, chiamata familiarmente la bara. C'è in tutto quello che riguarda Pavese, anche dopo la sua morte, sempre un senso di morte, sempre. Ed è un senso di morte che ha a che fare con quell'eterna adolescenza in cui, voi lo sapete, la morte è lontanissima ma è anche vicinissima. E queste due cose non sono in contrapposizione, è l'unica età della vita in cui si vivono in maniera così forte. Lavorava, questa ragazza, nella stanzetta biblioteca vicino allo studio dell'editore, il quale, fedele alla sua vocazione di scopritore di talenti giovanili, un giorno la invitò a prendere il tè con lui. Prima ancora dei convenevoli, la fermò di netto: «Non chiedermi niente di Pavese, perché non ti rispondo». Solo negli ultimi anni lasciò affiorare qualcosa che assomigliava a un risentimento non ancora spento. Lo definì uomo di dubbi, che dubitava dell'antifascismo, della resistenza, dello stesso fascismo, addirittura un antagonista di Gobetti, di Vittorini. Non era caduto in battaglia, in fondo se l'era cercata. Forse si sentiva isolato, sopportato, lui che frequentava il pensiero religioso, gli antichi miti, che traduceva Jung, ed era finito nelle paludi del cosiddetto pensiero irrazionale, così lontano dall'impegno, dalla politica militante, dalle feste dell'unità. Fino all'ultimo deve aver sperato che l'editore accorresse nella stanzetta dell'albergo Roma, si chinasse sul lettino, gli desse un lieve bacio in fronte e lo risvegliasse. O forse sapeva che quel gesto salvifico l'editore non lo avrebbe fatto per nessuno, tanto amava la vita e disprezzava la morte. Che fosse un suicidio contro, l'editore l'aveva capito benissimo. A lui molto si poteva dire o fare, ma non buttargli in faccia la propria morte. Per questo non ha mai perdonato Pavese, per questo, a distanza di anni, il suicidio di Pavese restava un affare di famiglia, qualcosa che ci toccava talmente da vicino da restare innominabile. Vorrei ancora dirvi qualcosa Perché poi sulla sera del suicidio vi racconto e vi dico anche cosa scrisse, dove lo scrisse ed esattamente che parole utilizzò e su quale libro, e così poi ci dà questo, lo spunto per parlare di un altro aspetto di lui. Però volevo ancora restare su questa descrizione, perché dice Ernesto Ferrero, e questa è la parte che secondo me più si avvicina a quello che voi state vivendo, vivrete. Per me Pavese restava qualcuno che sapeva dar voce agli stati d'animo dei miei 20 anni. Una specie di fratello maggiore che flirtava con l'idea del suicidio, come può accadere ai ragazzi, che raccontava il sentimento di incertezza e di scontento che ha di sé l'adolescenza e il suo bisogno di immenso, il fingersi adulti, il simulare, spregiudicatezza e cinismo. Se voi ci avete fatto caso, anche chi ha letto La Luna e Falò, nei personaggi di Pavese c'è tantissimo questo simulare un distacco, questo simulare uno spregio, questo sentirsi e fingersi cinici, ma nessuno dei personaggi di Pavese lo è davvero. Ci sono mille maschere dietro tutti i personaggi, il compagno, in tutti i libri che voi leggerete, avete letto, c'è sempre un doppio ruolo di chi racconta soprattutto, quello che lo fa muovere in società, che è quello che fa dire, che fa arrivare il personaggio quasi a poter fare tutto, secondo un delirio di onnipotenza che lui trasferiva sulla carta. E invece c'è un Pavese che fa sempre un passo indietro, dentro cui c'è invece un mondo ricchissimo, che non è per nulla cinico, che non è per nulla ironico, che mette lo schermo dell'ironia per dire al mondo di stare lontani, perché dietro c'è molto altro, c'è proprio un magma. E ancora, volevo dirvi, su Pavese e Vittorini, ecco, questo dice Ferrero. Chi dice Pavese dice automaticamente Pavese e Vittorini, come non si può dire Coppi senza pensare a Bartali. In realtà, i due personaggi mitologici che reggevano sulle spalle le trabeazioni del Tempio dello Struzzo, lo Struzzo è, se non lo sapeste, la casa editrice Einaudi che ha come simbolo uno struzzo, erano diversissimi tra loro, ma era proprio sulle diversità che il callido editore giocava la sua partita. Pavese era l'immagine stessa del professore, del bibliomane sedentario, anche se andava in barca sul Po, quella foto che vi dicevo prima, e girava la collina come un lupo irritato. Pavese era il suo tavolo di lavoro, le pile di bozze che demoliva, pignolo, meticoloso, capite perché il refuso in quarta di copertina l'avrebbe distrutto. Vittorini era un autodidatta che non si crucciava delle proprie lacune, se ne infischiava delle conoscenze tecniche, specialistiche, aveva dell'inglese una conoscenza approssimativa, ma questo non gli impediva di allestire un'antologia epocale come Americana. Fu un'antologia in cui appunto raccolsero tanti scrittori americani, traducendoli per la prima volta in Italia, un'antologia veramente epocale. Pavese era un perfezionista in perenne tormento, Vittorini era un intuitivo, per il quale il sentimento, l'emozione, lo slancio progettuale erano più importanti dello scrupolo filologico. Pavese era un introverso, ossessionato dalla religione del lavoro, un solitario che cercava negli altri le conferme della propria triste scienza degli uomini e di se stesso. Vittorini era un estroverso, un militante delle idee che si muoveva nei pubblici dibattiti come nel proprio elemento. Pavese subiva la politica, si adeguava ai suoi rituali per poter stare con gli altri, ma poi correva a scrivere tutt'altro nei diari. E anche questo è interessante, vedere nei diari, seguire quello che lui vive, quello che lui scrive e invece quello che si segna, che si appunta. A Vittorini, come all'editore, in fondo interessavano gli uomini più che i libri. Pavese degli uomini diffidava. Pavese amava vivere nella regione sovratemporale dei miti, delle costanti antropologiche, fuori dagli inganni e dalle lusinghe di una storia razionale e progressiva. Vittorini progettava il futuro con la trepidazione dell'innamorato che va a un appuntamento. Pavese era in bianco e nero. Vittorini a colori. Vittorini sorrideva. Pavese ghignava. Pavese era un innamorato sempre frustrato. Vittorini piaceva, senza che lui facesse qualcosa per piacere. Pavese si macerava in una sorta di espiazione che nessuno gli aveva chiesto. Vittorini era solare. Pavese era nordico, Vittorini mediterraneo. Pavese era un cardo selvatico, Vittorini un dolce alla pasta di mandorle. Pavese si sentiva formica e sentiva Vittorini come una cicala, per questo non lo sopportava. Gli rodeva che il cotè femminile dell'editore si lasciasse incantare da Vittorini. Allora, Pavese le donne le amava. Le adorava. Chiese a Fernanda Pivano di sposarlo un attimo dopo averla conosciuta. Fernanda Pivano è stata una importante traduttrice dall'inglese, un'importante traduttrice di scrittori americani, quindi entrò in contatto con Pavese e lui la amò subito alla follia. Lei rifiutò. Non era la prima volta che Pavese subiva un rifiuto. Gli era già successo in gioventù che la donna che amava sposasse un altro. Gli succederà ancora. Gli succederà sempre. Una delle ultime foto che lo ritraggono lo ritrae con Doris Dowling, sorella di Constance Dowling, che era un'attrice, anche la sorella era un'attrice ballerina, e loro sembrano molto felici. Lui ha incontrato queste due sorelle, sono giovani, sono bellissime, calcano le scene, sono americane, quindi sono il suo sogno, diventano la sua famiglia, e ne corteggia una che per un certo periodo sembra ricambiare il suo amore, ma poi in realtà lo rifiuta, rigettandolo nello sconforto. E quel momento in cui lui ride ed è felice è una delle pochissime foto, sarei dire l'unica, in cui sembra scomparso qualsiasi presagio di morte dal suo viso. Sembra che proprio sia a casa, sia tutto vada in pace, tutto si incastri in pace. Tra tutte queste donne che lui ha avuto, che lui ha, come dire, amato in una maniera più solitaria che relazionale, questo è un punto molto importante, sempre più solitaria che relazionale, sempre più epistolare, quindi sempre più attraverso le lettere che in veri rapporti. Un libro bello che raccoglie alcune delle lettere di Pavese, non tutte, tutte quelle che trovate anche qui al gabinetto VSE nei due volumi, si chiama proprio Vita attraverso le lettere, come a dirvi proprio quello che ho iniziato a dirvi prima, cioè che la vita di questo scrittore, che la letteratura di questo scrittore non può non passare dal suo epistolario, e non è sempre così per tutti. La persona, la donna con cui si scrisse le lettere più belle è Bianca Garufi, che era anche lei per un periodo una collaboratrice della casa editrice Einaudi. Succedeva tutto un po' in famiglia quando c'era questo grande contenitore dell'Einaudi. Il loro carteggio è raccolto tutto, va dal 45 al 50. Nel 50 Pavese, appunto, come vi dicevo, dopo aver vinto il premio Strega con La bella estate, muore. Quindi loro si conoscono, si frequentano, si amano, si scrivono negli ultimi anni della sua vita. E questo libro, che io reputo un vero capolavoro, si intitola Una bellissima coppia di scorde. Allora, sono un po' di parte, perché Bianca Garufi chi è? È stata una intellettuale, una scrittrice. Era figlia di una nobile aristocratica famiglia siciliana, la madre era di Messina, quindi per questo sono anche un po' di parte, no? Io sono della stessa città, la madre era sopravvissuta, era l'unica sopravvissuta della sua famiglia al terremoto del 1908, il terremoto che distrusse le due città sullo stretto, Messina e Reggio Calabria. La madre si era trasferita a Roma aveva questa figlia, Bianca Garufi, che era bella e anticonformista come lei, molto vivace, una donna dall'animo curioso, vivace, una scrittrice interessante, forse non perfettamente compiuta, però molto interessante. Pavese e Bianca Garufi si conoscono, provano a scrivere anche un libro a quattro mani, lo scrivono, un libro incompiuto proprio tecnicamente e forse anche non del tutto riuscito da un punto di vista letterario. Questo libro si intitola Fuoco Grande e lo trovate nel catalogo Einaudi, ed è un libro che parla anche di passione e trasla anche quella passione che loro stavano vivendo. Loro si trovavano tantissimo nel parlare di mitologia, di psicoanalisi, di tutto quello che stava arrivando anche a popolare il Novecento, no? La psicoanalisi era per esempio una scoperta relativamente recente. Voi sapete che L'interpretazione dei sogni di Freud è un libro del 1900 e che questo libro entrò piano piano nella cultura europea, quindi nel 45 era ancora una relativa novità la psicoanalisi, non erano tanti gli scrittori intellettuali che vi si avvicinavano. Parlano di traduzioni, perché Pavese appunto traduce. Parlano di tante cose, parlano di loro stessi, con toni sempre più confidenziali, sempre più ironici, a volte apparentemente anche un po' crudeli. Litigano, perché appunto una bellissima coppia di scorde, una coppia che non va d'accordo su nulla. E Bianca Garufi passa molto tempo a Roma, naturalmente, dove vive, ma passa anche molto tempo in Sicilia, sul litorale ionico, nella provincia di Messina, precisamente in un paesino che si chiama Letoianni, ed è da lì che c'è lo scambio più divertente, più fertile con Cesare Pavese. Non sappiamo che cosa veramente avvenne tra queste due persone. Certo, Cesare Pavese non si sposò mai, quindi non ebbe tecnicamente neanche una fidanzata ufficiale. Non sappiamo se effettivamente la loro relazione aveva qualcosa di fisico o era soltanto una relazione intellettuale. Certo è che per come erano queste due persone, questa relazione fu intensissima, coinvolgente, densa, come possono essere le relazioni tra persone che si trovano in un universo comune, fatto di riferimenti comuni, letterari, psicoanalitici, mitologici. E fu talmente forte che i libri prodotti in questi 5 anni, io dico sono 3. Uno è Fuoco Grande, ve l'ho detto, un racconto appunto scritto a 4 mani. Uno è questo, Il Carteggio, che io considero a tutti gli effetti il vero libro di Cesare Pavese e Bianca Garufi. E un altro è questo, che io considero un capolavoro, che è Dialoghi con Leucò, che è appunto il libro mitologico di Cesare Pavese, in cui Stupendo Tutti non parla né di America, né di colline, né tantomeno del mare da cui siamo partiti, ma parla del mito greco. Lo contestualizza in maniera proprio precisa, esattissima. Leucos in greco vuol dire bianco. Questo libro è dedicato a Bianca Garufi. Nel Carteggio c'è il momento preciso in cui lui dice a Bianca Garufi: ho il libro, finalmente ho il libro. Sapete, nella vita di uno scrittore ci sono tante idee nella mente che ha uno scrittore, tante idee che galleggiano. A un certo punto uno scrittore ne afferra una e dice: questo è il libro, ce l'ho, sta arrivando. E lo sa con una sicurezza immediata, istantanea. Poi magari ci lavora anni, cambia idea, butta le prime pagine, ci ritorna, però c'è un momento preciso in cui lui dice: questo è il libro che voglio scrivere, e avviene in questo Carteggio. C'è qui dentro un personaggio che si chiama Leucotea, che è appunto una divinità del candore, del bianco, che lui fa dialogare con Circe e a cui mette in bocca delle frasi come: gli uomini non hanno mai capito noi altre. Perché per Pavese le donne sono un territorio nemico. Lui scrive a un certo punto nei diari: le donne sono il popolo nemico, come i tedeschi. E questa consapevolezza la fa dire ad un personaggio che rappresenta in fondo la donna da lui più amata, Bianca Garufi. È interessante, no? Mette questa contrapposizione tra questi due universi che sempre possono guardarsi, però in realtà mai possono veramente comprendersi. Mi vorrei fermare un attimo. Avete qualche domanda su quello che ci stiamo dicendo, osservazioni? Mi piacerebbe. Tanto devo fermarmi per bere dell'acqua. Qualche donna coraggiosa che rompe il ghiaccio e che fa una domanda, un'osservazione? Ecco, là ce n'è una. Devo parlare dell'impotenza presunta di Pavese? Vabbè, non mi sembrava argomento sì, possiamo arrivare. Sì, possiamo arrivarci, non è un tabù. Allora, Pavese si lamenta spesso nei diari e parla esplicitamente dell'impossibilità di consumare fino in fondo un rapporto fisico con una donna, il che ci fa pensare che lui avesse anche dei problemi fisici. Ma questo condiziona o non condiziona tutto quello che abbiamo detto finora? Forse, in parte, sicuramente. Escluderei che sia la caratteristica determinante della sua letteratura.
Ok, io volevo fare una domanda che contrappone Montale, Umberto Saba e Cesare Pavese, perché le idealistiche a livello emotivo ci sono delle cose che li uniscono, però perché Montale e Saba reagiscono a questo problema interiore che hanno in una maniera differente da Cesare Pavese? Perché tipo Saba cura il suo malessere attraverso la psicanalisi. Montale trova le sue risposte dicendo che comunque non si può, l'uomo non potrà mai essere realizzato e la vita è comunque un viaggio continuo verso la realizzazione, ma Cesare Pavese no.
E È bellissima questa domanda, cioè tu parli, brava. Però è una domanda bellissima, dimmi se ho capito bene, perché poi entriamo in un territorio in cui possiamo dire molte cose e molte cose diverse e possiamo interpretare da quello che ci hanno lasciato. Cioè tu dici, come mai l'inquietudine interiore si risolve in Sabba e Montale in una forma di risoluzione positiva e in Pavese nell'annichilimento? Ok, perché Pavese non cerca una cura, per una guarigione? Perché mi piacerebbe darti una risposta diversa, ma non parliamo di quello che ci piacerebbe, ma parliamo di quello che è la verità. Alcune persone non cercano per sé la guarigione, ma vivono cercando di sopportare il dolore, di tollerarlo, di lenirlo fino a quando riescono. E non credo che un percorso psicoanalitico avrebbe potuto salvare Pavese, perché non è detto, non è sempre, non lo sappiamo. La verità è che noi non sappiamo mai come sarebbero andate le cose se. Non sappiamo come sarebbe andata la vita di Pavese se lui con le donne avesse potuto esprimersi in tutta la sua prestanza fisica. Non sappiamo come sarebbe andata la sua letteratura se non ci fosse stato il fascismo in mezzo. Non sappiamo se sarebbe stato uno scrittore se non avesse incontrato Giulio Einaudi. Noi non sappiamo nulla di quello che non è accaduto. Noi possiamo parlare di quello che è accaduto e soprattutto di quello che leggiamo e possiamo andare in quelle interpretazioni. Io posso darti la mia interpretazione, che è ovviamente la mia da lettrice, ma ogni lettore di Pavese può darne un'altra. Gli scrittori sono un mondo meraviglioso, perché ciascuno di noi può entrarci con tutto se stesso. Io credo che leggendo Il mestiere di vivere ci sia una progressione assolutamente non fermabile della decisione presa da Pavese molti anni prima, diversi decenni prima, procrastinata. Cioè, a me la vita di Cesare Pavese appare come un lungo procrastinare una decisione presa da molto tempo, un lungo dirsi giorno dopo giorno, libro dopo libro, successo editoriale, evento, innamoramento, vedrai che questa volta ce la faccio, fino a quando a un certo punto, avendo raggiunto il culmine della sua letteratura e anche avendo raggiunto il massimo riconoscimento pubblico a cui pensava di poter ambire e il massimo dell'amore che pensava di poter avere, una donna appunto americana, straniera, giovane, bella, lui cede e semplicemente dice: più di questo dalla vita non posso avere. Cesare Pavese non era un uomo che amava essere colto di sorpresa dagli eventi, non lo sorprendeva nulla, stava in quella sua collinare calma che lo rendeva, sì, dentro anche particolarmente rabbioso, ma in fondo separato dai fatti del mondo. Ernesto Ferrero lo racconta molto bene. E a un certo punto neanche la morte poteva più prenderlo di sorpresa. Per come era abituato a vivere e ad attraversare il mondo, io credo che lui desiderasse essere perfettamente consapevole del momento in cui gli avrebbe detto addio. Questa è la mia interpretazione e lo rende profondamente diverso dalla poetica di Montale o di Sabba. Montale è un poeta che attraversa i dolori facendone poesia rilucente, in una maniera completamente diversa li espone e ce li offre, no? Che non significa che siano dei dolori meno vivi. Sabba è un altro percorso ancora, è anche la geografia, non soltanto la storia di questi poeti, di questi scrittori, ci dice qualcosa su che cosa li ha influenzati, persino i paesaggi dentro cui vivono e si muovono, secondo me. Ci sono altre domande? Coraggio, ora che il ghiaccio è stato rotto. Ce n'è una.
Sì, soltanto due parole, ma ecco, neanche la passione politica in qualche modo riesce a salvare Pavese.
Anche qui credo che la definizione di Ferrero sia esatta su come vivevano differentemente la politica Pavese e Vittorini. Non credo, leggendo Pavese, che lui possa essere considerato un narratore civile nel senso che noi oggi diamo a questo termine. La mia lettura è quella di un narratore che utilizza i fatti civili per raccontare il dolore che ha dentro e il dolore del mondo, ma non di uno scrittore che vuole raccontare per affermare una verità politica. Sono molto d'accordo con Ferrero Michelangelo quando lo considera non tanto un disilluso, ma un solitario rispetto al collettivismo, al movimentismo, alla vita politica, fino anche alla resistenza. Cioè credo che lui abbia, non a caso, ha vissuto il confino. Era un confino che non era soltanto politico, ma proprio dell'anima, cioè un universo dell'anima. Credo che lui guardasse alla vita politica, avesse le sue idee, e si vedono e si leggono, ma la sua vera dimensione era nel mito, nella letteratura e nella poesia, che sono qualcosa di politico solo incidentalmente, non nell'affermare una verità, ma nell'utilizzare quello che accade. Poi, altre domande? Dagli under 20 possibilmente, anche gli altri sono bene accetti, però quelle dagli under 20 sono particolarmente bene accette. Ce n'è una dietro. Sì, la vogliamo leggere? Ok. Voi tutti conoscete questa poesia o c'è qualcuno che non la conosce? Allora la leggiamo e poi ne parliamo. Questa poesia, la più famosa di Pavese, talmente famosa da avere anche da essere stata parafrasata tantissime volte, no? Si intitola Verrà la morte e avrai i tuoi occhi, ed è anche il titolo di uno dei libri di poesie che è stato pubblicato. Devo cercarvela perché qua non ce l'ho, se qualcuno ce l'ha sotto mano. Allora. Mi sa che l'ho trovata. Lei ce l'ha? Me la porge, per favore? Se qualcuno ce l'ha. Allora, l'ho trovata. Sì, grazie. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi, questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina, quando su te sola ti pieghi nello specchio. Oh cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte ha uno sguardo. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo muti. Vero e pertinente l'invito a leggerla, se voi non la conoscevate, perché riassume in poche righe tutto quello che ci siamo detti finora, no? Oltre ad avere una potenza espressiva che veramente mi sembra anche inutile sottolineare, anche soltanto leggendola, però c'è tutto, c'è la donna, c'è la consapevolezza del momento della fine, la scelta del momento della fine, c'è la consapevolezza che tutto intorno come specchio sia funereo, sia cupo, sia lugubre, perché questa parola è molto presente nella letteratura di Pavese. C'è sempre un che di lugubre nelle cose che scrive, sempre, anche quando è ironico, anche quando è sarcastico, anche quando ride. Però nonostante questo era anche divertente, e quindi mi perdonerete se però a questo punto, anche per sdrammatizzare, io vi leggo la lettera Bianca, una delle lettere a Bianca Garufi, perché non esistono persone solo tragiche, così come non esistono persone solo superficiali, esiste sempre un dialogo tra le due, tra i due aspetti, e c'è qui un Pavese che, certo superficiale non si potrebbe mai definire, giocoso però sì. Sentite, quando era di animo allegro, come si poteva rivolgere alla sua amica. Lui le scrive da Roma, sabato 3 febbraio del 1946. Cara Bianca, possibile che sei così scema? Certamente non ti ho scritto finché non ho avuto il capitolo pronto. Io sono un lavoratore, ma a quest'ora avrei già avuto l'espresso del capitolo e dialogo e l'altro. Un lungo letterone in risposta alle tue prime tre lettere. Adesso ne ricevo altre due, il cui punto centrale è Hemingway. Dunque non lo fai? Va bene. Non insisto perché so che hai altro di meglio, la cava, i racconti del figlio e il romanzo bisessuato. Vedremo poi. Per il testo di Hemingway direi di tenerlo finché torni, a meno che io mi decida a venire a trovarti, allora lo prendo, ma dovrò già andare a Torino per le elezioni amministrative e non vorrei viaggiare troppo. L'ideale sarebbe che tu fossi ancora uscio quando dovrò partire per le elezioni, così passerei e mi fermerei quando vuoi. Quindi prendi parte alla campagna per delle rapide elezioni. Il convito è stato portato a casa tua con gli altri libri. Mi ricordo che ve l'avevo visto. Ne cercherò un altro. Perché non ti pacifichi dentro e non cerchi di far le cose per bene, senza dimenticare niente? Bada che le pietre rotolano. La tua vita in inglese si dice starvation. Godo invece che fumi. A proposito, non mi ricordo affatto dell'accendisigari, l'avrò lasciato a casa tua per complicazioni passionali. Non devi stupirti se tu hai molto da scrivere e io meno. Tu sei in avventura, vedi cose strane e insieme ti annoi. Io vedo sempre gli stessi tavoli e non mi annoio perché faccio di meglio. Sprofondo nella solitudine di chi è ormai un grande spirito del secolo e c'è arrivato perché era solo e non può mangiare la torta e conservarla e deve rassegnarsi a lasciare che il mondo turbini e gli altri, semmai, battano alla porta. Ti ho pur detto che io non piglio mai iniziative e mi faccio sempre sedurre dagli altri. Seducimi, Pavese. Quante cose in questa pagina. Allora, prima cosa da notare, per cui io volevo che questo incontro fra noi fosse successo alle Pavese persona e non soltanto sulla sua letteratura. C'è tutto. C'è il lavoro sui libri degli altri, il giudizio su se stesso scrittore, la complicità cercata con una donna, la presa in giro, il lavoro ferreo, il lavoro durissimo, la consapevolezza che al mondo si è soli, che tutto si fa da solo, l'imperativo giocoso, seducimi, non sono io a dover sedurre, seducimi, il giudizio su di sé, il più grande scrittore del secolo, che però non ha i riconoscimenti che dovrebbe avere. Questo è un modo molto delicato di parlare di sé, molto divertente, apparentemente sbruffone, ma in realtà molto ironico, nel senso dello sdoppiamento, anche dell'autopresa in giro, della consapevolezza che comunque i riconoscimenti non sono nulla. Quello che rimane di uno scrittore è quello che scrive. Quello che rimane di una persona sono i rapporti che riesce ad avere. Il tentativo, nonostante tutti i fallimenti presenti, passati e futuri, di stabilire un rapporto vero con questa donna così diversa da tutte le altre, che lo stuzzica, si vede che lo stuzzica. Bianca Garufi esercita su di lui un potere che altre non hanno esercitato, cioè quello di farlo scrivere. Gli fa venire voglia di scrivere. Credetemi, uno scrittore si innamora sempre di qualsiasi persona gli faccia venire voglia di scrivere. E poi anche quel tentativo di trattarla, lei così libera, come invece se fosse riducibile a lui. Non devi stupirti se tu hai molto da scrivere e io mi annoio. Cesare Pavese non si annoiava mai. Non è vero che si annoiava. Gli piaceva, come se fosse stato un vecchio scrittore americano, raccontarsi come un uomo annoiato, un uomo a parte, un uomo che scriveva ai tavolini di un bar, ma lui non si annoiava mai, anche perché aveva talmente tanto da lavorare, da scrivere, da pensare che non c'era veramente il tempo per annoiarsi. Ti ho pur detto che io non piglio mai iniziative. Questo certo ha anche a che fare con la sua condizione fisica, con la sua malattia, ma ha anche molto a che fare con un certo modo di vedere la vita, che non è quello di addentarla, ma è quello di lasciarsene divorare osservandola, che è una situazione in cui molti scrittori, ma molti esseri umani, decidono di affrontare le cose che gli succedono. E però vedete quanto anche giocosità. Del resto lui era quello che scrisse a un certo punto a Giulio Einaudi che voleva essere pagato in sigari, perché tanto erano talmente pochi i soldi che gli venivano dati che due sigari e via, no? C'è una lettera ironica famosa in cui lui dice: fatevi fare il bini da qualcun altro. Anche Giulio Einaudi era uno a cui piaceva molto scherzare, quindi il dialogo tra loro due era sempre molto giocoso. Altre domande? Osservazioni? Sì.
Puoi ricordare il ritratto che fa Natalia Ginzburg?
Certo. Allora, nell'articolo che ho scritto oggi, se volete, vi invito a comprare il foglio, perché appunto ho scritto questo lungo articolo che ho utilizzato anche nelle settimane scorse come tavolo preparatorio per le cose che ci siamo detti, cito anche dal ritratto che fece Natalia Ginzburg. I rapporti all'interno della casa editrice non erano sempre facili. Voi immaginate che in un circolo di intellettuali, di scrittori, c'è una solidarietà nel trovare un territorio comune, ma c'è anche una sempre attiva competizione, un guardarsi. Se io scrivo una cosa e tu ne scrivi un'altra, di chi è il libro più bello che esce quest'anno, per esempio, ma c'è anche un guardarsi sul venire da mondi opposti. La letteratura di Pavese e quella di Natalia Ginzburg, un'altra scrittrice che io adoro, sono molto diverse, molto diverse. E forse fino in fondo i due non si erano neanche compresi. Eppure quando Pavese muore, Natalia Ginzburg scrive tra le parole più precise e più esatte. Vi avevo detto che vi avrei parlato delle ultime parole scritte da Cesare Pavese prima di morire, prima di uccidersi all'Hotel Roma il 27 agosto del 50 a Torino, su una copia dei Dialoghi con Leucò, chissà, l'inconscio, no? Bianca Garufi, la sua Leucotea, la donna più importante della sua vita, i Dialoghi con Leucò, non l'ultimo libro, quello con cui vinse lo Strega, ma proprio quello. Lui scrive a penna sul frontespizio: perdono tutti e a tutti chiedo perdono, non fate troppi pettegolezzi. Queste parole apparentemente strafottenti, tristissime naturalmente, che ci fanno vedere come quest'uomo continuasse ancora una volta nelle sue ultime parole a immaginare quello che nessuno di noi può fare, cioè esercitare un controllo su quello che succede fuori di noi, dare delle indicazioni di lettura non soltanto dei suoi libri, come aveva fatto con quelle prefazioni che vi ho letto, ma proprio sulla sua vita, come se stesse dicendo: leggetemi nel modo giusto, sappiate che fino all'ultimo io ho avuto il controllo e lasciate stare i pettegolezzi, lasciate stare tutto quello che non serve a capirmi. E sentite la Ginzburg come lo interpreta. Io qui riporto alcune frasi. Si chiama Ritratto di un amico, è molto bello il testo che Natalia Ginzburg ha scritto per Cesare Pavese. Lei scrive: guardò anche oltre la sua vita, nei nostri giorni futuri, guardò come si sarebbe comportata la gente nei confronti dei suoi libri e della sua memoria, guardò oltre la morte, come quelli che amano la vita e non sanno staccarsene, e pur pensando alla morte vanno immaginando non la morte ma la vita. Questo è il motivo per cui, secondo me, al fondo di questa letteratura anche lugubre c'è una forma di vitalismo, c'è una forma di vitalismo anche disperato. Annie Ernaux, che è una scrittrice francese vivente, contemporanea, che io amo moltissimo, io l'ho incontrata personalmente a un festival a Ivrea. E lei a un certo, io mi ricordavo che in un'intervista che lei aveva dato aveva parlato di Pavese, e mi stupì moltissimo che una scrittrice francese quasi ottantenne avesse manifestato durante un'intervista in Italia l'amore per uno scrittore da noi oggi anche abbastanza dimenticato, perché a parte quello che si studia a scuola, nessuno scrittore dice io amo Pavese, pochi dicono io mi sono formato su Pavese, io amo Pavese. Lei invece, che a scuola non l'aveva studiato, in Francia lei disse: io amo tantissimo questo scrittore, amo tantissimo Pavese. Lei mi disse in quell'occasione che aveva scritto per una rivista letteraria francese un articolo in cui le avevano chiesto di raccontare uno scrittore amato, e lei aveva scelto lui. E poi io quell'articolo feci una intermediazione per farlo pubblicare su Repubblica, uscì il 27 agosto in occasione della ricorrenza appunto della morte di Pavese di 2 anni fa, era il 2017, vi invito anche quello a recuperarlo. E lei dice una cosa molto precisa, dice: nella letteratura di Pavese c'è sempre la sensazione del presagio di una festa, siamo nei paesi, sulle colline, vengono le voci, si canta, si incontrano le ragazze, eppure questa festa non si compie mai, è sempre il presagio di qualcosa che deve avvenire ma che viene spezzato. E poi parla degli oggetti, che meriterebbero un altro incontro ancora, gli oggetti nella letteratura di Pavese, gli oggetti, i luoghi, tutto il modo in cui le creature inanimate determinano il contesto dei personaggi che invece lui fa muovere. Andate a recuperare anche il testo di Annie Ernaux, perché a volte leggere quello che gli altri scrittori dicono di uno scrittore che ci sembra lontano ci può aiutare ad avvicinarci, oltre a quello di Natalia Ginzburg naturalmente. C'è qualche altra domanda? Qualche altra osservazione? Okay, volevo dirvi ancora qualcosa dal Mestiere di Vivere. Mestiere di Vivere è un libro che voi potreste tenere sul comodino e aprire a caso. È un libro come Lo Zibaldone, è un libro come Il libro dell'inquietudine di Fernando Pessoa. Cioè, è un libro pieno di pensieri, di appunti. Se lo leggete tutto, dalla prima pagina all'ultima, avete l'impressione del romanzo di una vita, no? Com'è una bellissima coppia di scorde attraverso le lettere, è il romanzo di una passione, di un'amicizia, di una relazione. Il mestiere di vivere è il romanzo della solitudine di una vita quasi intera, c'è tantissimo, ci sono certo gli sfoghi, la rabbia, l'impossibilità di avere una relazione soddisfacente, sessuale, sentimentale con una donna, ci sono gli appunti su che cosa significa ogni libro per lo scrittore che l'ha scritto, quando ne è soddisfatto, quando ne è deluso, gli appunti sulle reazioni, ci sono gli appunti su tutto quello che accade. Noi possiamo aprirlo a caso e trovare sempre qualcosa di interessante. Ho aperto veramente a caso, pagina 160, e lui scrive: giudicare dei personaggi vuol dire farne delle macchiette. Solo questo, lo scrive il 18 ottobre del 1939. Giudicare i personaggi vuol dire farne delle macchiette. Che vuol dire? È un'indicazione importantissima per uno scrittore, infatti è una frase che avevo sottolineato in una mia prima lettura. Vuol dire che quando noi scriviamo un romanzo, e lui questo lo faceva massimamente, meglio di tutti gli altri, anche se parteggiamo segretamente per un personaggio, anche se assumiamo il suo punto di vista, anche se di quel personaggio noi sposiamo tutto, ecco, anche la convinzione politica, se noi esprimiamo su questo personaggio un giudizio, molto positivo o molto negativo, nel caso in cui stiamo raccontando un cattivo, noi lo rendiamo poco credibile. Cioè, lo scrittore non deve mai dire: ehi, vieni da questo lato, perché qua c'è il bene e qua invece c'è il male. I protagonisti di Pavese non sono mai simpatici, anche nella Luna e Falò, cioè non sono dei personaggi simpatici, non sono dei personaggi privi di spigoli o di asperità, sono dei personaggi in guerra, pieni di contraddizioni, e proprio per questo risultano credibili, perché lui non li giudica, non li tira mai dentro a una macchietta, a un luogo dove esistono il bianco e il nero, il bene e il male, nessuno di noi è solo cattivo o solo buono, no? E tutto questo, questa lezione di scrittura è condensata in una semplice frase. Poi ancora, se ne apriamo un'altra pagina, a caso. Nei sogni chi sogna è sempre molto vile e tollera cose che nella vita non tollererebbe. Manca assolutamente di senso morale e sociale, diventa nodo di istinti. Questo lo annota il 2 agosto del 1940. Abbiamo parlato soltanto di Striscio, dell'interesse di Pavese verso la psicoanalisi, che lo legava anche a Bianca Garufi. Non era semplice, non era scontato interessarsi di psicoanalisi negli anni 40 in Italia, perché non c'era la consapevolezza che c'è oggi, a parte che non è semplice mai, però non era semplice in particolare. Il sogno e il mito, i due suoi grandi interessi, sono due territori che confinano, perché il mito, se ci pensate, è la cosa più simile al sogno. Nei miti greci succedono delle cose assurde: donne che divorano figli, figli che uccidono genitori, figli che giacciono coi genitori, succede di tutto, cose, ninfe che si tramutano in mostri, mostri puniti per sempre, succede tutto quello che succede di fatto non nella nostra vita, ma nella nostra vita onirica. L'interesse di Pavese per la psicoanalisi è molto vicino a quello che lui aveva per la mitologia, cioè i luoghi dove attraverso l'assurdo può succedere veramente la realtà, può accadere la realtà nella sua manifestazione non tanto episodica, quanto proprio vera, autentica. Sotto la scorza del Pavese realista, del Pavese delle colline, c'è tutto questo, c'è questo bisogno di andare alla verità che qui lui annota come se fosse nei sogni, ma nei dialoghi con Leucò questi sogni diventano mito. Ecco perché vi dicevo, Pavese è uno scrittore in cui i diari sono un manifesto di letteratura. Bene, io credo che ci possiamo avviare verso la conclusione con le ultime righe del Mestiere di vivere, che ovviamente non è un giallo, e quindi noi possiamo leggere anche quali sono le ultime parole che lui scrive. Queste sono le ultime parole che lui scrive il 18 agosto, quindi qualche insomma giorno prima. La cosa più segretamente temuta accade sempre. Scrivo, o tu, abbi pietà, e poi basta un po' di coraggio. Più il dolore è determinato e preciso, più l'istinto della vita si dibatte e cade l'idea del suicidio. Sembrava facile a pensarci, eppure donnette l'hanno fatto. Ci vuole umiltà, non orgoglio. Tutto questo fa schifo. Non parole, un gesto. Non scriverò più. Queste tre parole sono l'ultima cosa che scrive. Non scriverò più. Noi, ancora addolorati anche di uno scrittore che non abbiamo ovviamente conosciuto personalmente, ma che ancora giovane avrebbe potuto scrivere altro, ci possiamo consolare con tutto quello che invece fino a quel momento lui ha scritto e che io vi invito veramente a saccheggiare come un territorio dove troverete tanto in cui specchiarvi. Grazie.